Ehi a tutti, bentornati alle Deep Dive. Oggi ci tuffiamo in un tema che, beh, diciamolo, può sembrare un po' ostico: il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale.
Già, non è proprio una lettura da spiaggia, ma tranquilli, siamo qui per renderlo più digeribile.
Esatto. E per farlo andremo dritti al sodo. Useremo estratti direttamente dal documento di regolamentazione.
Eh sì, proprio così. Articoli, commi, definizioni, analizzeremo tutto.
Ma non temete, non vi lasceremo brancolare nel buio. L'obiettivo non è solo capire cosa dice il regolamento, ma anche perché è così importante.
Giusto. E visto che conoscete già le basi dell'IA, ci concentreremo sulle sfumature più interessanti, quelle legali e tecniche.
Perfetto. Allora, bando alle ciance e iniziamo con l'articolo 1. Qui troviamo la bussola che ci guiderà in questo viaggio.
In poche parole, l'articolo 1 definisce l'obiettivo principale del regolamento: creare un ambiente sicuro e affidabile per l'IA.
Esatto. E non solo. Si parla anche di promuovere l'innovazione all'interno del mercato unico. Un bel progetto ambizioso, vero?
Sì, decisamente. E sai, la cosa interessante è proprio questo focus sul mercato unico. Immaginate il caos se ogni Stato membro dell'UE avesse le sue regole sull'IA.
Sarebbe un incubo per le aziende.
Esatto, un'azienda che sviluppa un'app di riconoscimento facciale dovrebbe districarsi tra 27 legislazioni diverse, un vero freno all'innovazione.
Un vero e proprio labirinto burocratico. Ma il regolamento non si limita a semplificare le cose, giusto? Nell'articolo 2 si parla anche di un'IA responsabile che metta al centro il benessere delle persone.
Già, l'IA non deve solo essere efficiente, ma anche etica.
E a proposito di etica, l'articolo 2 ci ricorda anche l'importanza di allineare l'IA ai valori fondamentali dell'IA: democrazia, stato di diritto, protezione dell'ambiente.
Sì, l'IA non è un'isola, deve rispettare i principi su cui si fonda la nostra società.
Giusto. Ma come si fa a garantire che l'IA sia davvero responsabile?
Beh, qui entriamo in un terreno affascinante e complesso. L'IA, per sua natura, può avere un impatto enorme sulla nostra vita.
Quindi bisogna usarla con cautela.
Esatto. E per farlo è fondamentale avere dei principi etici solidi. Pensa ad esempio al rischio di algoritmi discriminatori che amplificano i pregiudizi esistenti.
Un esempio concreto.
Immagina un algoritmo che seleziona i candidati per un lavoro. Se questo algoritmo è addestrato su dati che riflettono disparità di genere o razza, potrebbe perpetuare queste disuguaglianze.
Capisco. Quindi l'IA è un po' come un coltellino svizzero. Può essere uno strumento utilissimo, anche potenzialmente pericoloso.
Esattamente. E gli articoli 4 e 5 affrontano proprio questo dilemma. Da un lato il potenziale dell'IA per migliorare la nostra vita, dall'altro i rischi che comporta.
Quindi come si fa a bilanciare questi due aspetti? Come si fa a promuovere l'innovazione senza mettere a rischio i nostri diritti?
Bella domanda. E per rispondere dobbiamo passare all'articolo 6, che introduce il concetto di sistemi di IA ad alto rischio.
Sistemi di IA ad alto rischio. Cosa significa?
In poche parole, sono sistemi di IA che potrebbero avere un impatto significativo sulla nostra sicurezza, sui nostri diritti o sulla nostra salute. Pensa ad esempio ai sistemi di IA utilizzati per la guida autonoma, per la diagnosi medica o per la selezione del personale.
Capisco. E l'articolo 16 dice che questi sistemi devono essere regolamentati in modo più stringente rispetto ad altri.
Esatto, perché i rischi che comportano sono maggiori.
Ma come si fa a stabilire quali sistemi sono ad alto rischio? C'è una lista.
Sì, c'è. E si trova nell'allegato 3 del regolamento. È un po' come una blacklist che elenca i settori in cui l'IA è considerata particolarmente delicata.
Ad esempio.
Beh, sì, sono settori che ci si aspetta, come la biometria, le forze dell'ordine, la gestione delle migrazioni.
Già, settori in cui l'uso dell'IA può avere un impatto enorme sulla vita delle persone.
Esatto, ma l'allegato 3 include anche settori che a prima vista non sembrerebbero così a rischio.
Davvero, tipo.
Pensa agli strumenti per la valutazione educativa o per lo screening del personale. Sembrano innocui, vero? E invece.
Aspetta, non dirmi che anche questi sistemi possono essere pericolosi.
Beh, dipende da come vengono progettati e utilizzati. Immagino un algoritmo che decide chi viene ammesso all'università o chi viene assunto in un'azienda. Se questo algoritmo è basato su dati distorti o su criteri discriminatori, le conseguenze possono essere devastanti.
Caspita, non ci avevo pensato. Quindi anche questi sistemi sono finiti nella blacklist dell'allegato 3.
Esatto, e per una buona ragione.
E a proposito di sistemi ad alto rischio, cosa dice il regolamento su come devono essere progettati e utilizzati?
Beh, gli articoli da 8 a 15 ci forniscono una sorta di manuale di istruzioni. Si parla di gestione del rischio, di qualità dei dati, di supervisione umana, di trasparenza e di sicurezza informatica.
Insomma, un bel pacchetto di misure per garantire un'IA responsabile.
Sì, è un pacchetto completo e dettagliato. E la cosa interessante è che il regolamento non si limita a enunciare principi generali, ma fornisce anche indicazioni concrete su come applicarli.
Ad esempio.
Ad esempio, per la qualità dei dati si parla di completezza, accuratezza e non discriminazione. Per la supervisione umana si specifica che un essere umano deve essere sempre in grado di intervenire per correggere o bloccare le decisioni di un sistema di IA.
tutto molto chiaro, direi, ma a questo punto mi sorge una domanda. Chi è responsabile se qualcosa va storto? Chi paga i danni?
Ottima domanda. E gli articoli da 16 a 25 ci danno la risposta, delineando le responsabilità lungo tutta la catena del valore dell'IA. Fornitori, utilizzatori, importatori, distributori, tutti hanno un ruolo da svolgere.
Quindi non c'è un unico capo espiatorio, ma un sistema di responsabilità condivisa. Interessante.
Esatto, perché quando si parla di IA è difficile attribuire la colpa a un singolo attore. Pensa alla sicurezza di un'automobile. Non dipende solo dal produttore, ma anche dal guidatore e dalle autorità che regolano il traffico stradale. Allo stesso modo, la sicurezza e l'affidabilità di un sistema di IA dipendono dalla collaborazione di tutti gli attori coinvolti.
Un'analogia azzeccata. Ma finora ci siamo concentrati sui sistemi ad alto rischio. E per quanto riguarda i sistemi di IA generici, quelli che possono essere utilizzati per una vasta gamma di scopi, gli articoli 51-57 affrontano questo tema.
Già, ed è un tema importante, perché questi sistemi, proprio per la loro versatilità, possono comportare rischi sistemici, ovvero rischi che si estendono a tutto il sistema economico e sociale.
Capisco. E perché questi sistemi hanno bisogno di regolamentazioni specifiche, anche se il loro utilizzo finale non è chiaro?
Perché la loro flessibilità li rende potenzialmente pericolosi. Immagina un modello di IA generico in grado di generare testo. Potrebbe essere usato per scrivere articoli di giornale, ma anche per creare fake news. Oppure un modello in grado di riconoscere immagini. Potrebbe essere usato per scopi medici, ma anche per la sorveglianza di massa. Ecco perché il regolamento introduce regole specifiche per i sistemi di IA generici, anche se il loro utilizzo finale non è predefinito.
Interessante. Quindi è un po', come dire, meglio prevenire che curare.
Esattamente. E a proposito di prevenzione, l'UE ha introdotto un concetto innovativo. Le sandbox regolamentari, descritte nell'articolo 59.
Sandbox regolamentari.
Sandbox regolamentari. Cosa sono? In pratica sono degli ambienti controllati in cui le aziende possono sperimentare soluzioni innovative di IA in collaborazione con le autorità di regolamentazione. È un modo per testare le tecnologie in condizioni reali, ma con un livello di rischio controllato.
Ah, quindi è come un parco giochi per l'IA. Ma se sono degli ambienti controllati, perché c'è bisogno di regolamentarle?
Beh, anche nelle sandbox ci sono delle regole da rispettare. Gli articoli 60-69 specificano che le sandbox devono comunque garantire un livello adeguato di protezione per i diritti fondamentali e per la sicurezza delle persone.
Quindi non si tratta di una zona franca dove si può fare tutto quello che si vuole.
Esatto. Le sandbox sono comunque soggette a controlli e a limiti.
Beh, mi sembra un'iniziativa molto interessante per promuovere l'innovazione nel campo dell'IA, a patto che sia gestita con la dovuta cautela.
Sono d'accordo, le sandbox possono essere uno strumento molto utile per lo sviluppo di un'IA più etica e responsabile.
Bene. Direi che abbiamo fatto una bella panoramica del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale.
Sì, abbiamo toccato i punti principali.
E spero che i nostri ascoltatori abbiano iniziato a farsi un'idea di cosa si tratta.
Assolutamente. Se siete curiosi di approfondire, vi invitiamo a restare con noi per le prossime puntate del nostro Deep Dive. Ricordate i sistemi di IA ad alto rischio di cui parlavamo prima? Beh, nell'articolo 6 e nell'allegato 3 troviamo una lista dettagliata di questi sistemi.
Sì, mi ricordo, una sorta di lista nera che elenca i settori in cui l'IA è considerata particolarmente delicata.
Esatto. Ad esempio, ci sono i sistemi di IA utilizzati per la biometria, per le forze dell'ordine, per la gestione delle migrazioni. Insomma, settori in cui l'uso dell'IA può avere un impatto enorme sulla vita delle persone.
Già, l'IA in questi settori deve essere gestita con molta attenzione. I rischi sono alti.
Assolutamente. Ma la cosa interessante è che l'allegato 3 include anche sistemi che, a prima vista, non sembrerebbero così a rischio.
Ah sì?
Tipo, pensa agli strumenti per la valutazione educativa o per lo screening del personale. Sembrano innocui, vero?
Beh sì, a prima vista non sembrano così pericolosi.
E invece no. Immagina un algoritmo che decide chi viene ammesso all'università o chi viene assunto in un'azienda. Se questo algoritmo è basato su dati distorti o su criteri discriminatori, le conseguenze possono essere devastanti.
Capisco, quindi anche questi sistemi sono finiti nella blacklist dell'allegato threat.
Esatto, e per una buona ragione. Ma torniamo ai sistemi ad alto rischio in generale. Gli articoli da 8 a 15 ci forniscono una sorta di manuale di istruzioni su come devono essere progettati e utilizzati.
Ah sì, mi ricordo. Si parla di gestione del rischio, di qualità dei dati, di supervisione umana, di trasparenza e di sicurezza informatica.
Esatto. E la cosa interessante è che il regolamento non si limita a elencare i requisiti, ma fornisce anche indicazioni concrete su come applicarli. Ad esempio, per la qualità dei dati, si parla di completezza, accuratezza e non discriminazione.
Quindi non basta dire i dati devono essere di buona qualità, bisogna anche specificare cosa significa buona qualità in questo contesto.
Esatto. E per la supervisione umana, si specifica che un essere umano deve essere sempre in grado di intervenire per correggere o bloccare le decisioni di un sistema di IA.
Questo mi sembra un punto fondamentale. L'IA non può essere lasciata a se stessa, ci deve essere sempre un controllo umano.
Assolutamente. Ma a questo punto mi sorge la domanda: chi è responsabile se qualcosa va storto? Chi paga i danni?
Bella domanda. In effetti, con tutti questi attori coinvolti, è difficile capire chi è responsabile finale.
Hai ragione. E gli articoli da 16 a 25 cercano di fare chiarezza su questo punto, delineando le responsabilità lungo tutta la catena del valore dell'IA.
Quindi non c'è un unico colpevole, ma un sistema di responsabilità condivisa tra fornitori, utilizzatori, importatori, distributori.
Esatto, perché quando si parla di IA è difficile attribuire la colpa a un singolo attore. Pensa alla sicurezza di un'automobile. Non dipende solo dal produttore, ma anche dal guidatore e dalle autorità che regolano il traffico stradale. Allo stesso modo, la sicurezza e l'affidabilità di un sistema di IA dipendono dalla collaborazione di tutti gli attori coinvolti. Interessante analogia. Ma finora ci siamo concentrati sui sistemi ad alto rischio. E per quanto riguarda i sistemi di IA generici, quelli che possono essere utilizzati per una vasta gamma di scopi.
Ah, gli articoli 51 e 57 affrontano proprio questo tema. Ed è un tema importante perché questi sistemi, proprio per la loro versatilità, possono comportare rischi sistemici. Rischi che si estendono a tutto il sistema economico e sociale. Immagina un modello di IA generico in grado di generare testo. Potrebbe essere usato per scrivere articoli di giornale, ma anche per creare fake news. Oppure un modello in grado di riconoscere immagini. Potrebbe essere usato per scopi medici, ma anche per la sorveglianza di massa.
Capisco. Quindi questi sistemi di IA generici sono un po' come un'arma a doppio taglio. Possono essere usati per fare del bene, ma anche per fare del male.
Esatto. E proprio per questo il regolamento introduce delle regole specifiche per questi sistemi, anche se il loro utilizzo finale non è chiaro.
Quindi è un po' come dire, occhio a come li usate.
Esatto. E a proposito di cautela, l'OE ha introdotto un concetto innovativo. Le sandbox regolamentari, descritte nell'articolo 59.
Ah sì, mi ricordo. Le sandbox sono degli ambienti controllati in cui le aziende possono sperimentare soluzioni innovative di IA in collaborazione con le autorità di regolamentazione.
Proprio così. È un modo per testare le tecnologie in condizioni reali, ma con un livello di rischio controllato.
Quindi, un po' come un palco giochi per l'IA. Ma se sono degli ambienti controllati, perché c'è bisogno di regolamentarle?
Beh, anche nelle sandbox ci sono delle regole da rispettare. Gli articoli 60 e 61 specificano che le sandbox devono comunque garantire un livello adeguato di protezione per i diritti fondamentali e per la sicurezza delle persone.
Giusto, non si tratta di una zona franca dove si può fare tutto quello che si vuole.
Esatto. Le sandbox sono comunque soggette a controlli e a limiti.
Beh, mi sembra un'iniziativa molto interessante per promuovere l'innovazione nel campo dell'IA, a patto che sia gestita con la dovuta cautela.
Sono d'accordo. Le sandbox possono essere uno strumento molto utile per lo sviluppo di un'IA più etica e responsabile.
Sì, le sandbox sono ottimo esempio di come il regolamento cerchi di bilanciare l'innovazione con la sicurezza. Ma parliamo di un altro aspetto chiave, la responsabilità. Chi è responsabile se un sistema di IA causa danni?
Ottima domanda. E gli articoli dal 16 al 25 rispondono proprio a questo, definendo le responsabilità lungo l'intera catena del valore dell'IA.
Quindi non c'è un unico capro espiatorio, ma una serie di attori coinvolti, giusto?
Esatto. Fornitori, utilizzatori, importatori, distributori. Ognuno ha il suo ruolo e le sue responsabilità. È un po' come per la sicurezza di un'auto. Non dipende solo dal produttore, ma anche dal guidatore e da chi regola il traffico.
Analogia azzeccata. Ma parliamo dei sistemi di IA generici, quelli che possono essere usati per scopi diversi. Gli articoli 51, 51 e 57 li trattano, perché necessitano di una regolamentazione specifica.
Beh, la loro versatilità li rende imprevedibili e potenzialmente rischiosi. Pensa a un modello di IA che genera testo. Può scrivere poesie, ma anche fake news.
Capisco, la flessibilità può essere un'arma a doppio taglio. Come si fa a regolamentare qualcosa che può essere usato in così tanti modi?
Il regolamento introduce regole specifiche per questi sistemi, anche se il loro utilizzo finale non è chiaro. È una sfida, ma è fondamentale per prevenire abusi.
Giusto, meglio prevenire che curare. Ma passiamo a un tema che mi incuriosisce. Le sandbox regolamentari, cosa sono esattamente?
Sono ambienti controllati, dove le aziende possono sperimentare nuove soluzioni di IA, collaborando con le autorità di regolamentazione. Un modo per testare le tecnologie in condizioni reali, ma con rischi limitati.
Ah, quindi come un laboratorio per l'IA. Interessante. Ma essendo ambienti controllati, perché serve a regolamentarle?
Beh, anche nelle sandbox ci sono regole. Gli articoli 60 e 61 specificano che devono comunque garantire la sicurezza e i diritti delle persone. Non sono zone franche dove si può fare tutto quello che si vuole.
Giusto, la sicurezza prima di tutto. Le sandbox mi sembrano un ottimo strumento per promuovere l'innovazione in modo responsabile.
Sono d'accordo. E a proposito di responsabilità, l'articolo 112 sottolinea un aspetto fondamentale. Il regolamento non è statico, ma si adatta all'evoluzione dell'IA.
Quindi è un documento vivo, in continua evoluzione.
Esattamente. La Commissione europea monitorerà costantemente l'impatto del regolamento e proporrà modifiche per renderlo sempre efficace.
IA si evolve rapidamente, il regolamento deve tenere il passo.
Quindi non è la fine del percorso, ma solo l'inizio di un viaggio.
Esatto. E questo ci porta a una domanda più ampia. Come pensi che questo regolamento possa influenzare lo sviluppo dell'IA a livello globale?
Bella domanda. Credo che l'Europa si stia ponendo come leader nella regolamentazione dell'IA e le sue scelte potrebbero avere un impatto significativo a livello mondiale.
È possibile. L'approccio europeo, basato sull'etica e sulla tutela dei diritti, potrebbe diventare un modello per altri paesi.
Sarebbe fantastico. Un futuro in cui l'IA è al servizio dell'umanità, rispettando i nostri valori e contribuendo al progresso della società.
Sono d'accordo. In fondo si tratta di decidere che ruolo vogliamo dare all'IA nella nostra società. E questo regolamento ci offre gli strumenti per farlo in modo responsabile e consapevole.
Bene, direi che abbiamo concluso la nostra immersione nel regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Un viaggio complesso ma affascinante.
Grazie a te per le domande e l'entusiasmo. È stato un piacere esplorare questo tema insieme.
E grazie a voi, cari ascoltatori, per averci seguito in questo deep dive. Speriamo vi abbia aiutato a capire meglio questo importante regolamento. Alla prossima.